Oggi il nostro approfondimento è incentrato su l'Africa, in particolare su quello che è lo sviluppo della democrazia in molti paesi africani e quelle che sono le difficoltà anche dell'affermarsi della democrazia in alcuni paesi. Quindi ci sono luci ed ombre per quanto riguarda il continente. Ne parliamo oggi con due africanisti, Marco Bello e Enrico Casale, che abbiamo in linea con noi. Buongiorno, benvenuti, grazie per aver trovato il tempo per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
E vi ricordo che Enrico Casale è africanista della rivista Africa, per l'appunto, mentre Marco Bello è africanista per le missioni della Consolata. E insieme hanno scritto un libro proprio sul tema della democrazia, partendo dal caso di un paese specifico che è il Burkina Faso. Il libro si intitola Burkina Faso, lotte, rivolte e resistenza del popolo degli uomini integri. Bene, intanto io comincerei dando la parola a Enrico Casale e gli chiederei intanto quanto è difficile parlare di democrazia per quanto riguarda il continente africano, che insomma è un continente veramente vastissimo e con tanti paesi molto differenti gli uni dagli altri, anche se spesso caratterizzati più o meno dalla stessa storia, da un passato simile.
Ma forse vi stupirò, ma vi dirò che è sempre meno difficile parlare di democrazia in Africa. La democrazia in Africa è un processo, direi, lento, ma allo stesso tempo inesorabile. È un processo che va avanti da una cinquantina d'anni, cioè dalla fine della colonizzazione, della colonizzazione da parte delle potenze occidentali. È un processo che va avanti e che vede sempre più paesi accettare libere elezioni, accettare soprattutto l'alternanza al potere, che è il nodo, il vero nodo della democrazia in Africa. Penso al Ghana, penso alla Tanzania, penso al Botswana, allo stesso Sudafrica, al Senegal e potrei aggiungere altri paesi. Detto questo, non bisogna nascondere che ci sono delle criticità. Ci sono ancora dei paesi in cui l'affermazione della democrazia è complessa, difficile, perché se formalmente esistono delle elezioni, queste elezioni sono organizzate più che altro per mantenere al potere o una stessa persona o una stessa classe politica. Penso al caso del Gabon, in cui quest'anno è stato rieletto con probabilmente dei problemi di trasparenza delle elezioni, è stato rieletto il presidente Ali Bongo, figlio di Omar Bongo, che ha governato sul paese 40 anni, quindi è diventata più che una repubblica, una monarchia. Oppure penso al caso del Burundi, dove Nkurunziza si è ricandidato per la terza volta contro il dettato costituzionale, o all'attuale problema della Repubblica Democratica del Congo, nella quale il presidente Joseph Kabila sta cercando di rimanere al potere a tutti i costi.
Ecco, Enrico Casale, questo è il quadro un po' delle luci e delle ombre della democrazia in Africa. È un tutto sommato uno spettacolo e un quadro che non ci sorprende più di tanto, anche se è una buona notizia il fatto che molte democrazie in più si siano affermate nel contesto africano. Quello che sorprende però è che salta fuori anche, è un po' il leitmotiv anche del vostro del libro che avete scritto insieme Marco Bello e Enrico Casale, è il fatto che è cambiato l'atteggiamento della società civile nei confronti della democrazia. I popoli sono molto più coscienti di quelli che sono i valori democratici, e lo dimostra il caso del Burkina Faso, dove più che una rivoluzione c'è stata un'insurrezione, ma in favore e in tutela della democrazia. Marco Bello, è così? Ho dato una lettura corretta del vostro libro?
Sì, esattamente. Infatti abbiamo scelto il Burkina, a parte per conoscenza personale, perché è un esempio, è stato un esempio e lo è tuttora in questo momento in cui molti popoli africani stanno ribellandosi a questo desiderio di volersi mantenere al potere di diversi presidenti africani. In particolare, come hai ben detto, c'è stata un'insurrezione popolare che ha impedito il cambiamento della Costituzione da parte di Blaise Compaoré, che era al potere da 27 anni e non poteva più ricandidarsi, ma con una modifica costituzionale avrebbe potuto. Bisogna leggere però questa insurrezione nel tempo e nella storia del Burkina Faso, perché i movimenti popolari sono nati, hanno radici più antiche. Un momento fondamentale è stato per esempio nel dicembre del 98, quando fu assassinato il noto giornalista Norbert Zongo, che indagava su diversi casi, c'era il fratello del presidente che era mischiato in un caso di omicidio. Norbert Zongo fu assassinato barbaramente, e come diversi omicidi politici ci sono stati durante il regime di Blaise Compaoré, però la popolazione si ribellò e quindi ci furono degli anni di grande agitazione, tutto il 99 e il 2000. Questo alimentò tutta una società civile che poi è cresciuta e ha portato appunto al 2014 a manifestazioni di massa fino ad attaccare addirittura l'Assemblea nazionale, quindi la sede del Parlamento, dove si sarebbe votato il 31 ottobre del 2014 questo cambiamento costituzionale, e impedire quindi ai parlamentari di votare per far sì che Compaoré non restasse al potere.
Ecco, Marco Bello, nel vostro libro c'è oltre al titolo dedicato al Burkina Faso, c'è nel sottotitolo una parola chiave, o meglio una descrizione chiave, che è quella della dicitura del popolo degli uomini integri. Questa è una definizione che ha un significato storico molto importante per il Burkina Faso, è così?
Sì, assolutamente. Il Burkina è un paese molto povero, piuttosto sconosciuto a livello internazionale, però ha una storia che fu segnata dal passaggio di un grande presidente rivoluzionario e visionario, che fu Thomas Sankara. Thomas Sankara prese il potere nell'83 con un colpo di Stato, impostò un sistema rivoluzionario. E fu lui che cambiò il nome di questo paese da Alto Volta, come era stato definito dai colonizzatori francesi, in Burkina Faso, che vuol dire, nelle due lingue più parlate, che sono il Mossi, il Morè del popolo Mossi, e il Giulà, nazione degli uomini integri. Perché uno dei valori dei Burkinabè era proprio, e lo è ancora, l'integrità, e questo, comunque l'onestà, e questo ha comunque impostato anche le generazioni future. In tutta l'Africa si conosce la figura di questo presidente, che poi fu rovesciato da un altro colpo di Stato, di appunto Blaise Compaoré, che poi ha regnato per 27 anni, che poi era il suo compagno d'armi e di rivoluzione, come spesso accade. Comunque molti in Africa hanno rimpianto questa figura, anche se è una figura controversa, perché ovviamente molti settori sono stati penalizzati dal suo potere, dalla sua impostazione del potere.
Ecco, Marco Bello, io vorrei poi tornare a parlare con te della questione dell'integrità e dell'onestà, che sono sentimenti molto forti, però prima di farlo vorrei affrontare con Enrico Casale un'altra questione che comunque è importante chiarire. Abbiamo visto dei presidenti che restano in carica per decenni, no? Il presidente del Burkina Faso, che è stato cacciato, era stato al potere per 27 anni. Queste sono posizioni che non è possibile mantenere se non spalleggiati da interessi internazionali di grandi potenze che evidentemente appoggiano questi governi. Quindi quanto è forte l'ostacolo della democrazia rappresentato dalle grandi potenze occidentali in Africa?
È molto forte, soprattutto nei paesi in cui ci sono grandi risorse naturali. Prima citavo il Gabon. Il Gabon è un paese in cui la Repubblica del Congo, cioè il Congo Brazzaville, sono paesi in cui sono fortissime, sono grandissime le risorse naturali, penso al petrolio, ma non solo, al legname. Sono paesi in cui sono forti gli interessi esterni da parte delle potenze occidentali, non solo gli ex colonizzatori, ma anche le nuove potenze, penso per esempio alla Cina. E quindi, sebbene la Cina sia meno interessata agli sconvolgimenti politici interni, le potenze occidentali invece hanno sempre avuto un forte influsso sulla gestione del potere in loco. Molto spesso questi presidenti erano dei fiduciari delle ex potenze coloniali, Francia, Inghilterra, e così, però non solo Francia e Inghilterra di cui si parla sempre, ma anche per esempio l'Italia. Pensiamo al ruolo che l'Italia ha avuto nella Somalia di Siad Barre. Siad Barre era un uomo dell'Italia ed era un dittatore che ha governato sulla Somalia per parecchi anni. Quindi perché l'Italia aveva dei forti interessi in loco. Di conseguenza c'è sempre una sponda esterna molto forte che a volte sorregge queste classi politiche perché sono funzionali gli interessi esterni. Voglio soltanto aggiungere una cosa rispetto a quello che si diceva prima. È vero che la coscienza della società civile è cresciuta, perché è cresciuta la società civile. Noi pensiamo che dopo la colonizzazione, quindi col processo di decolonizzazione, questi paesi si sono trovati senza classi politiche e con una popolazione che era costretta dal colonialismo all'ignoranza, non andavano a scuola, non si formavano. Adesso i giovani africani sono sempre più formati, sempre più coscienti di quello che vogliono, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista politico, e questo è importante. Pensate una piccola banalità, ma ogni giovane africano parla almeno due lingue, la propria lingua e la lingua dell'ex colonizzatore, l'inglese, il francese, il portoghese. Sono giovani che quindi navigano attraverso internet, con i telefonini, vedono quanto succede fuori e non sono più disposti ad accettare una situazione bloccata all'interno. È questo che secondo me è uno dei fattori principali che sta facendo scattare qualcosa di nuovo in Africa.
Ecco, la formazione di questa classe politica, di questa nuova classe politica, come viene vista dalle grandi potenze? Viene vista come un ostacolo, un qualcosa da reprimere, o qualcosa che invece dovrebbe essere sostenuto per avere effettivamente un'Africa equilibrata da un punto di vista politico e quindi anche molto affidabile, molto più affidabile come partner magari economico e commerciale?
Su questo fronte ci sono atteggiamenti ambigui, direi. Ci sono esempi positivi, tipo la Repubblica Centrafricana, nella quale la comunità internazionale ha sostenuto il processo elettorale che ha portato il nuovo presidente. Allo stesso tempo però la crisi della Repubblica Centrafricana era nata perché c'erano dei contrasti sulla gestione delle risorse naturali tra l'ex potenza coloniale e i nuovi attori sulla scena. Quindi c'è una certa ambiguità, nel senso che c'è una certa presa sempre forte di alcuni ex colonizzatori su questi paesi. in alcuni casi in cui non è più possibile tollerare questi presidenti, queste classi politiche rapaci, si cerca di, a volte anche solo formalmente, di cambiare tutto perché non cambi nulla. In questo però, appunto, come si diceva prima, la società civile inizia a puntare i piedi, a rappresentare un'opposizione forte a queste dinamiche. Di conseguenza è vero che ci sono delle influenze molto forti da fuori, è vero che però i processi interni iniziano a essere importanti e seri, e quindi, come per esempio è capitato in Burkina Faso, c'è un tentativo di scavalcare queste influenze esterne per riuscire ad imporre un processo democratico voluto dalla popolazione.
Marco Bello, chiedo scusa.
No, va bene così.
No, beh, la cosa che mi incuriosiva in relazione a quello che stavi dicendo, Enrico, sulla nascita di una classe politica unita alla questione del Burkina Faso e anche a quelli che sono i principi che gran parte della società civile in Burkina Faso ha fatto proprio, no? Quello dell'integrità e delle onestà, resta comunque il grosso ostacolo, diciamo così, dei vertici amministrativi del paese, che sono comunque rimasti ancorati, no? alle proprie poltrone e hanno lasciato irrisolta, per così dire, un po' la questione della lotta alla corruzione e del malgoverno. Cioè, è andato via il presidente, ma poi la nomenclatura è rimasta invece al suo posto. Questo non entra in contrasto con la nuova visione politica degli abitanti del Burkina Faso?
Beh, dunque, bisogna vederlo come un percorso. Intanto c'è una grande, abbiamo parlato di società civile, una grande consapevolezza, una grande voglia di cittadinanza attiva, e come si accennava, le nuove tecnologie hanno giocato un ruolo determinante, la comunicazione sia verso l'esterno ma anche all'interno tra i movimenti sociali stessi, che ormai appunto questi dittatori o questi presidenti che vogliono stare a vita non riescono più tanto a controllare. Questo da un lato. Dall'altro lato invece non c'è una nuova classe politica, cioè non ci sono persone formate a rimpiazzare i vecchi politici, quindi non c'è stato un rinnovamento della classe politica. Quelli che hanno governato per 30 anni con Blaise Compaoré si sono riciclati pochi mesi prima dell'insurrezione, che ormai le cose si capiva come sarebbero andate. 9 mesi prima i più grossi membri del partito di Blaise, molti deputati si sono sfilati, hanno fondato un loro partito che poi, guarda caso, è quello che ha vinto alle elezioni che si sono tenute il 29 novembre dell'anno scorso. Però cosa cambia? È cambiato il sistema. Io sono stato recentemente in Burkina, sono tornato l'8 dicembre e ho cercato di capire in questo primo anno di governo cosa era successo. Mi hanno detto c'è una grande vigilanza della società civile, dei giovani, anche con l'utilizzo di tutti i mezzi. Il sistema che c'era prima, che era un sistema basato sulla corruzione, un sistema mafioso, un sistema che vedeva il Burkina come una specie di hub, una centrale di smistamento di denaro sporco, del commercio di armi e di diamanti con i paesi dove c'era la guerra in Africa dell'Ovest, e un sistema di riciclaggio nell'immobiliare. Questo sistema non c'è più, non riesce più a funzionare, proprio perché non c'è più il dittatore e perché c'è una vigilanza, per cui però di conseguenza l'economia è ferma, quindi c'è addirittura chi si lamenta perché anche i piccoli che lavoravano, comunque grazie a tutto questo mercato anche del malaffare che si era formato, adesso hanno dei problemi. Quindi, per dire, ci sono gli stessi personaggi al governo, ma c'è un popolo che sta controllando e vigilando in un certo modo. Non riescono più a fare esattamente quello che facevano prima. Un altro cambiamento sarà sicuramente che in Burkina non si potrà più pensare a presidenti a vita, non si potrà più pensare a presidenti che vogliono rinnovarsi dopo il secondo mandato.
Enrico Casale, c'è ancora una questione importante da affrontare in relazione al Burkina Faso, e l'abbiamo già trattato in altre trasmissioni anche con te, ed è la questione del jihadismo che si sta diffondendo in tutta la regione. Il Burkina Faso ha una stragrande maggioranza di musulmani, una minoranza al 23% circa di cristiani. Quanto è forte il pericolo che anche il Burkina possa diventare preda di un diciamo così di questi nuovi movimenti terroristici che stanno cercando di impossessarsi un po' dell'Africa come nuovo territorio strategico?
Allora, come forse Marco può anche Marco Bello può confermare, il Burkina è sempre stato un paese non radicalizzato, e dove i fenomeni di radicalizzazione sono marginali. Detto questo, il Burkina, come il Niger, come il Mali, sono paesi molto poveri, sono paesi che nel quale la miseria è dilagante, quindi i messaggi semplici e radicali come quelli che fornisce il jihadismo e i maestri del jihadismo possono in certi ambienti avere una presa molto forte, come abbiamo visto anche oggi con quel tunisino che è stato ammazzato a Sesto San Giovanni. Era un ragazzo che, un disperato, che ha trovato in quei cinque slogan del fondamentalismo un futuro a una vita che era disperata. Lo stesso può accadere in ampi strati. Detto questo, è anche vero che esiste un Islam tradizionale che è sempre stato un Islam molto aperto, molto dialogante. Parlavo con dei missionari, dei padri bianchi che hanno lavorato per molto tempo in Burkina Faso, e mi raccontavano appunto della possibilità di aprire un dialogo con un Islam che sa dialogare, proprio perché ce l'ha nel DNA, perché è profondamente legato al dialogo e al rispetto dell'altro. Quindi è vero che ci sono i rischi, ma dall'altra parte è anche vero che ci sono degli anticorpi che permettono di bloccare questa diffusione.